scorsa settimana la scrittrice Licia Troisi ha pubblicato un articolo sul quotidiano La Repubblica in cui riflette sul rapporto tra puffi e politica. Durante un programma televisivo era stata invitata a posizionare alcuni personaggi di invenzione sull'arco parlamentare. I puffi per la Troisi appartengono senza dubbio alla sinistra parlamentare. La scrittrice romana non è però la prima a fare un esercizio di questo tipo, accodandosi diciamo a una lunga fila di accademici che da quasi 30 anni riflettono sul possibile sfondo politico del fumetto belga. Buongiorno e benvenuto Federico Vergari.
Buongiorno Cristina, un buongiorno ai vostri radioascoltatori, è un piacere essere qui con voi questa mattina.
Anche per noi ritrovarla, giornalista che scrive di sport, cultura, fumetti, attualità. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Politicomics, un saggio sul rapporto tra politica e fumetti, edito nel 2008 da Tunè, e ricordiamo anche la sua ultima pubblicazione, l'Atlante illustrato degli sport inusuali, pubblicato da DFG. Nell'articolo Licia Troisi traccia una breve storia di queste interpretazioni che si sono susseguite a partire dalla fine degli anni 90. C'è chi ha letto nei puffi una metafora di un'utopia di sinistra e chi invece vi ha intravisto addirittura chiari segni di una microsocietà nazista. Come mai visioni così distinte, secondo lei, Federico?
Ma allora, come dicevi prima tu, è un esercizio che va avanti da tantissimi anni, questo di associare i puffi a una parte politica, e questo credo prima di tutto, per dare una macro risposta alla domanda di oggi, credo che avvenga perché i puffi sono penetrati dentro il tessuto sociale in maniera trasversale e internazionale, quindi sono noti, sono conosciuti e viene facile fare questo esercizio. Io stesso quando ci siamo sentiti prima di fare questa chiacchierata oggi, sì, sono andato a fare delle ricerche e ho scoperto che nel dicembre del 2000, cioè 25 anni fa, un quarto di secolo fa, il quotidiano italiano La Nazione pubblicava un articolo molto lungo, tra l'altro, nella sezione cultura, titolato Puffi gli ultimi comunisti. L'esercizio secondo me viene facile perché sono 99 i puffi, sono una piccola popolazione, sono tutti uguali e sono blu, che è un colore che ricorda insomma la classe operaia, e si identificano per quello che fanno, non per quello che sono, no? Cioè, banalmente il puffo muratore, il puffo cuoco, quello inventore, quello sarto, quello contadino, se non ricordo male c'è anche il minatore, e poi vivono in case tutte uguali, che erroneamente potremmo definire popolari, in realtà vivono in case a tutti gli effetti che potrebbero essere socialiste, scarne ma con tutto l'essenziale, e non c'è la proprietà privata, non c'è una moneta, non esiste un mercato, tutto quello che esiste e viene fatto nel mondo dei puffi viene deciso da una figura più alta, da un grande capo villaggio con barbuto e vestito di rosso, che è il grande puffo, dove tanti ci hanno voluto vedere anche grandi teorici della sinistra e del comunismo. E aggiungo una cosa che è stata raramente detta, anche da un punto di vista puramente di linguaggio, no? Si cerca sempre di abbattere, di appiattire, di evitare termini complessi, e c'è, è stato inventato, almeno nella versione italiana, ma in realtà esiste in tutte le traduzioni mondiali dei puffi, il termine puffare, l'ausiliare puffare, no? Che sostituisce a volte essere e avere, e quindi viene facile fare questo esercizio, addirittura non soltanto, no, il comunismo, il socialismo, il nazismo, come dicevi tu Cristina, ma anche addirittura c'è chi ha accostato i puffi a metafora delle classi massoniche, addirittura, perché il blu sarebbe un colore massonico, perché il fungo dove vivono i puffi è un simbolo della massoneria. C'è da dire però che la più forte delle tesi resta quella dedicata alla parte, diciamo, socialista e comunista, che vede poi in Gargamella la controparte, la nemesi, che vuole catturare i puffi perché sono fondamentali per una ricetta, per una pozione per trasformare, per inventare l'oro, per creare l'oro. Quindi Gargamella rappresenterebbe a tutti gli effetti il capitalismo. Ecco. Io voglio aggiungere una lettura che forse è stata data poco, no? Sulla figura di Puffi, oltre a vedere i Puffi nel mondo della politica, nel contestualizzarli socialmente e sociologicamente, credo che sarebbe interessante in futuro immaginarci anche il ruolo dei Puffi letto attraverso la figura della donna. I Puffi nascono che sono tutti maschi. Gargamella, per gettare scompiglio nel mondo dei Puffi, crea una donna e la viene descritta questa donna, inizialmente è mora, con i capelli neri, nero corvino, brutta, praticamente una strega che, vista nel villaggio dei Puffi, cerca di destare scompiglio. Poi arriva il grande Puffo, che riesce a redimerla e la trasforma in una donna bella, bionda, dal cuore d'oro, che diventa poi Puffetta. Quindi sarebbe interessante studiare anche la figura della donna attraverso Puffi, ma insomma io non sono un sociologo e voglio lanciare questo appello se c'è qualcuno che vuole raccogliere l'idea. Vorrei aggiungere un'ultima cosa prima di
la
parola.
Sì, abbiamo tante domande, prego Federico.
No, l'ultima cosa che secondo me è molto interessante: i Puffi, almeno in Italia, sono stati usati anche come strumento politico. Se non ricordo male, ora l'anno era quello dell'uscita dei Puffi, del film dei Puffi in 3D, credo che fosse i primi anni 10 del 2000, chiaramente non ricordo esattamente l'anno. C'era al TG1 Minzolini, quindi governo Berlusconi, e l'Italia dei Valori con il loro capogruppo, anzi no, con il loro portavoce che era Leo Luca Orlando, criticò il TG1, criticò il direttore Minzolini dicendo: preferisce parlare dei Puffi nel TG1 piuttosto che non dare spazio a notizie sgradite dal governo, no? Quindi anche i Puffi che diventano strumento di lotta politica, se vuoi, di polemica politica, che poi è quello che a noi giornalisti piace, diciamo.
Ecco, abbiamo tante domande. Prima che venga rapito dai Puffi, perché sentiamo Federico che forse è circondato dai Puffi, aprendo lo sguardo.
Sono in ferie in questo momento, avevo cercato un posto tranquillo in realtà per parlare, ma forse non ci sono riuscito.
Aprendo lo sguardo verso altri fumetti, ci sono invece delle opere che veicolano esplicitamente un messaggio politico?
Ma allora, io in realtà ci sono, ma quello che mi piace dire quando io parlo del fumetto politico, del fumetto fatto per raccontare la realtà e la politica, è che prima di tutto il fumetto è uno strumento, anzi no, è un linguaggio, in quanto tale può raccontare qualsiasi cosa, quindi può anche raccontare il mondo della politica. E in realtà fumetti che raccontano puramente un certo tipo di messaggio politico non ci sono, ma ci sono fumetti che raccontano tanti messaggi politici. Uno su tutti mi viene in mente in questo momento, per ovvi motivi di cronaca, non soltanto quindi di politica, Palestina di Gio Sacco, che sì, ha vinto anche un premio Pulitzer, che racconta, è uscito a fine anni 90, quindi però racconta tutto quello che è successo dalla creazione dello Stato israeliano e tutta la questione palestinese, lo racconta attraverso un fumetto, ma forse è il saggio che meglio di tutti spiega quello che è successo in quegli anni. Poi ovviamente negli ultimi 25 anni poi è successo anche molto altro, quindi andrebbe aggiornato, ecco. Però quando si parla di fumetto e di politica, in realtà mi piace sempre raccontare, poi ognuno si fa la sua idea, no? Però il fumetto in quanto linguaggio ha questa facilità di unire l'immagine alle parole e può raccontare davvero, davvero tutto in questo senso.
Ecco, ma secondo lei come si può raccontare la complessità politica senza semplificare eccessivamente? O altri esempi oltre a Gio Sacco?
Ma ci sarebbe ad esempio Art Spiegelman, che ha raccontato la Seconda Guerra Mondiale e tutta l'eccidio, lo sterminio degli ebrei, con una metafora fantastica dove i nazisti sono gatti e gli ebrei sono topi. Sto parlando chiaramente di Maus, un altro fumetto storico che ha vinto anche questo un premio Pulitzer. Io però credo che sia un errore pensare al fumetto come qualcosa che semplifica e banalizza, perché in realtà il fumetto è uno strumento di facile lettura, ma non per questo racconta cose facili, perché può raccontare anche cose molto, molto complesse aiutandosi con l'uso delle immagini. Però ci sono dei fumetti che hanno vinto dei veri premi di giornalismo, insomma, sono molto verticali e possono andare molto, molto in profondità.
Grazie, grazie davvero Federico Vergari, giornalista e autore del saggio Politicomics, con cui abbiamo commentato le simpatie politiche dei puffi, e quindi la lasciamo al suo destino, grazie. Direi.
Raggiungo i puffi, grazie mille, buona giornata.
Arrivederci.
Arrivederci.